Buongiorno, buon venerdì, 9 e 18 minuti qui all'interno di Mille Voci. Enrico Alberti, Alice Petronici, Elisa Manca, la regia è di Michele Buonassorta. Questa mattina le immagini sono curate da Mladenka Radic, al centralino risponde Michela De Pedrini. Questi siamo noi. Voi allo 076 321 1113 sempre presenti, di che si parla oggi? Lavoro, perché anche se abbiamo il weekend davanti a noi, noi vogliamo un po' riflettere su dove sta andando il mondo del lavoro. Parleremo anche delle donne nell'esercito, del fatto che ci sono ripetuti appelli alle donne perché scelgano di far parte dell'esercito, però diciamo che non è che si potrebbe fare di più dal punto di vista di chi vuole proporre, ma le donne sembrano ancora poco rispondere ancora poco sì. Poi parleremo di quello che sta succedendo nel mondo del phishing. Sai sì. Che cos'è?
Allora, però spero che tu lo possa spiegare.
Che non è la pesca, naturalmente.
No, però attendo dalle tue labbra, Elisa Manca. Ma
in estrema sintesi è quando ti mandano un'email, perché il phishing è per email, e tu abbocchi a quell'email anche se è una mail truffa, una mail finta.
Esatto, e parleremo dell'utilizzo per questa pratica di truffa del logo dell'FFS.
Ecco, molto molto brutto, ci siamo rimasti un po' male. Questi sono alcuni temi. Dopo le 11 sarete con Michela Taghini, che si occuperà di oceani, fauna marina, pesca illegale, insomma parliamo di noi ma anche in generale del mondo, e lo facciamo sulle note della musica di Rete 1, che adesso è anche quella dei Boney M. Poi ricorderete che questo pezzetto in particolare è stato campionato in Barbra Streisand pochi anni fa. Questa è Gotta Go Home. Gotta Go Home, Boney M su Rete 1. Dunque, mi riallaccio un pochino a quello che raccontavano, a ciò di cui si occupavano, tra le altre notizie, Fusetti Savoia in 720. Loro stavano raccontando del mondo cambiato post-pandemia. In pandemia abbiamo scoperto un po' tutti, almeno chi era nel mondo del lavoro, quello prevalentemente d'ufficio, gli altri si sono dovuti un po' ingegnare il telelavoro. La stragrande maggioranza del mondo del lavoro è tornata invece in presenza negli uffici, e loro ricordavano che però ci sono stati recentemente tre importanti amministratori delegati di alcune aziende molto importanti: la Dell, quindi Computer, Airbnb, colosso nel settore viaggi, anzi dormire durante i viaggi, e il capo di Spotify, e hanno detto ma altri amministratori delegati, altri CEO, il mondo è andato avanti, se i vostri dipendenti vogliono telelavorare e lasciateglielo fare. Questo viene raccontato alle 7:20, poco dopo le 8 più o meno. Noi ci riallacciamo un pochino a questo discorso perché ci è venuto sott'occhio un sondaggio. L'ha fatto Ipsos per conto del Washington Post, quindi importantissima, prestigiosa pubblicazione, che parla proprio di questo, di quanto saremmo disposti a guadagnare o non guadagnare a dipendenza di dove lavoriamo, Alice.
Esatto, sì, hanno fatto comunque un'indagine rappresentativa per cercare di capire il pensiero delle persone sul telelavoro e quanto sono disposti proprio a guadagnare o a guadagnare meno proprio per poter avere la possibilità di lavorare da casa. Quindi hanno intervistato 1148 persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni.
Cioè tutti quelli in età da lavoro, insomma.
Esatto, esatto. E allora i risultati sono che il 75%, quindi parliamo di 861 persone, preferirebbe lavorare a casa sempre o almeno per un tempo della settimana maggiore, quindi almeno 3-4 giorni da casa e quindi non in ufficio.
Cioè fino a 4 da casa e 1 in ufficio.
Esatto, più o meno, comunque vicino al 100%. E solo 68 persone non sono interessate al telelavoro, quindi a lavorare da casa. Quindi qua già si vede il fatto che lavorare da casa e non dover andare in ufficio è una cosa che piace in generale.
68 sui 1148 rilevati, esatto. Quindi proprio una percentuale piccola.
Sì. Poi delle persone che hanno dichiarato che preferirebbero lavorare da casa hanno dato anche ovviamente delle motivazioni sul perché si preferisce lavorare a casa invece che andare in ufficio. Allora, per prima cosa dicono non devo più fare il pendolare, ed è una cosa che comunque dà sollievo un po' a tutti i lavoratori. La seconda cosa che dicono è che Fare telelavoro comunque semplifica la cura comunque dei figli, e questo è abbastanza ovvio, ti riesci a organizzare meglio, poi sei a casa, quindi hai più tempo sì. per stare con la famiglia e con i bambini.
Sì, mi viene da pensare, anche se tu non avessi figli, in generale la cura domestica
esatto.
è un po' favorita. Sì.
Esatto. E poi in più 7 intervistati su 10 hanno proprio dichiarato che lavorare da casa dà un migliore controllo proprio tra equilibrio di vita privata e lavoro, quindi proprio migliora la vita in generale, ti senti più equilibrato, riesci a organizzarti meglio. Però ci sono anche dei risultati proprio che riguardano lo stipendio, quindi quanto sono disposte a guadagnare o meno le persone per fare telelavoro. Allora, degli intervistati che lavorano da casa a tempo pieno, quindi delle persone che hanno intervistato che stanno facendo telelavoro da casa, il 55% ha dichiarato che preferirebbe accettare un lavoro meno retribuito piuttosto che doversi recare in ufficio.
Hanno detto capo o futuro capo,
esatto.
idealmente, perché eravamo in un sondaggio.
Certo.
Guarda che a me va bene prendere di meno se mi fai lavorare da casa.
Esattamente.
Voi che ne pensate? Perché dopo vi diciamo anche chi è più disposto a questo tipo di compromesso. Che ne dite? Intanto lei è Emma con la sua Mezzo Mondo. Telelavoro tutta la vita, ci dice qualcuno, allo 076-321-1113, dicevo tutta la vita, ma salario invariato. Il datore di lavoro non ha determinate spese, lo spazio, le postazioni, quel tipo di spesa lì se l'assume il dipendente. È vero, poi si è parlato anche molto di, per esempio, la scrivania di casa o fino a, in certi ragionamenti, il costo per internet.
Certo.
È a carico di chi? Del dipendente o del datore di lavoro?
Allora, qua nel sondaggio comunque è stato visto che le persone che hanno dichiarato che sarebbero comunque accetterebbero un salario minore, sì?
Sì, sì, no, semplicemente stavamo raccontandovi di questo sondaggio commissionato dal Washington Post che sta chiedendo, hanno chiesto in realtà, perché si riferisce ai dei dati, quindi l'hanno fatto poco tempo fa, hanno intervistato qualcosa in più di 1000 persone, gli hanno chiesto, ciao, ma tu cosa ne pensi di questo bilancio lavoro da casa, lavoro in ufficio? Perché naturalmente si sa che post pandemia ormai questo tipo di prestazione da molti è richiesta, quindi volevano un po' capire quali fossero i margini, chi sono le persone che preferiscono lavorare da casa, però gli hanno anche chiesto qualcosa di specifico che va a colpire il portafoglio, cioè gli hanno chiesto, ma tu lavoreresti volentieri da casa però prendendo meno soldi? Ed è di questo in particolare che ci occupiamo adesso.
Esatto, sì, infatti il 50% degli intervistati che lavora da casa a tempo pieno ha risposto che sì, sarebbe disposto, e hanno dato anche delle motivazioni. Allora, dicono che comunque lavorare da casa, oltre al fatto del benessere personale, dell'equilibrio della vita privata e lavoro, anche un sollievo economico, perché dicono che non ci sono i costi di viaggio, che effettivamente non ti devi spostare, i costi dei pasti fuori casa, anche questo dicono, e effettivamente una cosa a cui io non avevo pensato, i costi di abbigliamento. Cioè, io non so, sicuramente durante la pandemia molti di voi magari hanno visto quei video che facevano anche molto sorridere, di quando una persona stava lavorando da casa, stava facendo una videochiamata, una riunione, quindi ovviamente si mette lì con la camicia e poi riceve una chiamata, si deve alzare e sotto ha magari una tuta, un training o addirittura in boxer per la comodità. E effettivamente l'abbigliamento comunque è un costo che va a mancare. Però c'è un però. Allora, le persone sono disposte a guadagnare di meno. È vero che il 45% tornerebbe a fare il pendolare part-time per uno stipendio più alto. Quindi un conto è lavorare al 100% da casa e guadagnare meno, un conto è fare un po' e un po', quindi un po' telelavoro, un po' ufficio per uno stipendio più alto. Ecco, il 45% degli intervistati ha detto questo lo farei. Quindi le opinioni non sono proprio al 100% unanimi. Allora, però, se parliamo della Svizzera, perché sono andata a vedere quante persone in Svizzera fanno telelavoro, non sono pochi, ci sono 931.000 persone che svolgono telelavoro, quindi stiamo parlando del 21% sul totale degli occupati. quindi che fa telelavoro almeno o al 100 o part time qualche giorno.
Ok, dati che ci arrivano da?
Esatto, da l'ufficio dell'ispettorato del lavoro. Mm-hmm. E nella Svizzera italiana sono 24.200 persone. Non abbiamo statistiche e dati proprio sul pensiero che hanno gli svizzeri sul telelavoro, però è stato condotto un piccolo sondaggio rappresentativo per la piattaforma Job Challenge durante la primavera 2021, e hanno visto che il 62% degli intervistati ha dichiarato di volere un mix tra lavoro in ufficio e telelavoro, quindi che comunque il pensiero e la voglia di poter lavorare da casa c'è. E la differenza tra le persone più giovani, quindi le persone di 30 anni che per un terzo vorrebbe lavorare sempre da casa e quindi ha questo desiderio, invece le persone con più di 50 anni solo per un quarto vorrebbe lavorare sempre da casa, quindi c'è un po' questa differenza. I giovani preferiscono lavorare da casa, avere comunque la possibilità di fare home office, invece le persone sopra i 50 magari sono più abituati, sono più tranquilli e dicono: ma io in ufficio ci vado volentieri, non mi cambia niente, anzi magari mi fa anche un po' piacere.
Ok, quindi se riassumo così in maniera generica, negli Stati Uniti stanno dicendo: guardate che ci sono alcuni lavoratori che accettano anche stipendi più bassi pur di lavorare da casa. Uh-huh. Qualcuno lavorerebbe anche tutta la settimana da casa se il datore di lavoro glielo consente. In Svizzera dicono: guardate che è un discorso anche un po' generazionale, i giovani preferiscono lavorare da casa, sopra i 50 siamo più abituati all'ufficio. Un po' di reazioni che arrivano da parte del pubblico, c'è chi ci manda il suo home office, quindi casa, il proprio soggiorno, il proprio cagnolino, chi dice: telelavoro, non devo usare l'auto, risparmio, non inquino, non c'avevo pensato. È vero, c'è anche questo aspetto. Per quanto riguarda lo stipendio, dipende dalle spese che una famiglia ha. Non è un fatto di essere disposti a guadagnare meno, non è sempre possibile per tutti. Sì, un po' un riassunto di quello che diceva prima Alice. Poi io stavo ragionando sul fatto che si è parlato molto a lungo negli ultimi anni di dunque queste spese per attrezzare un ufficio in casa su chi ricadessero relativamente al telelavoro. Scrive Francesco: vi segnalo che il datore di lavoro è tenuto a mettere il lavoratore in condizione di poter svolgere il proprio lavoro, quindi nel caso del telelavoro è il datore di lavoro che partecipa a spese di computer, connessione e le altre necessità, quindi non è un acquisto che il lavoratore deve accettare insieme a una diminuzione di salario. Credo che poi dipenda anche un po' dal tipo di lavoro che si fa, e poi ci sono molti lavoratori che una volta si chiamavano freelance, era una parola che negli anni 90, giusto Enrica, sentivi sempre, e 90 i primi 2000, molti giovani adesso ti dicono: voglio fare l'influencer, una volta ti dicevano: voglio fare il freelance.
Sì, che è una prerogativa, diciamo, di grande libertà nel posto di lavoro, con grande libertà ma con grandi responsabilità e grandi oneri oltre ad onori, perché era diffusione, ma poi si sono resi conto che è molto 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 più complicato.
Però sei d'accordo con me che una volta era automatico, no? I giovani volevano i freelance, di che cosa non te lo dicevano magari,
sì, esatto.
Però era una parola che andava
moltissimo. Aveva il suo fascino, avere ragione.
Aerosmith per noi. Vi lo ricordate? Shrek era il secondo capitolo, non era un mostro, era
un orco.
Un orco, grazie, non mi veniva la parola giusta,
sì,
verde.
Sì.
Questa canzone è decisamente rimasta ancora più del film, che comunque insomma ha fatto storia, riprendendo le storie classiche in maniera un po' più cattivella, un po' più adulta, godibile dai piccoli e dai grandi.
Geniale.
Accidental in Love.
Geniale.
Ma noi parliamo completamente di un'altra cosa, non di cultura popolare, non di cartoni animati, non di orchi soprattutto, parliamo di esercito. L'abbiamo anticipato in precedenza, l'esercito vorrebbe avere più donne nelle sue fila, ci sono dei programmi per avere il 10% di donne in servizio entro il 2030, ma siamo ancora un po' lontani dall'obiettivo.
Corretto, quindi cerca di convincere le donne, le giovani donne ad arruolarsi, ma difficilmente ci riesce. Chiaro che possiamo segnare comunque un raddoppio, ma di cifre piccole, perché abbiamo il quantitativo di donne nell'esercito nel 2019 che era pari allo 0,7% e nel 2022 questa percentuale è raddoppiata e quindi sono diventate l'1,4%. Si tratta comunque di cifre che non corrispondono al 10% che si vuole raggiungere. Certo è che avendo per la prima volta in Svizzera una ministra della difesa donna, Viola Hammerd, è chiaramente sponsorizza in prima persona l'arruolamento delle donne nell'esercito e ne chiaramente c'è stato un video perché per raggiungere le persone, soprattutto quelle giovani, va bene scrivere, va bene condividere esperienze, ma è la prima cosa che ti può a catturare l'attenzione.
Un video sui social,
dici tu.
Un video
sui social, sì, un video promozionale in cui ci sono donne in tuta mimetica che sono protagoniste e per cercare di convincere le più donne possibili a prestare servizio. La maggior parte, insomma, delle donne lamenta il fatto che si tratti di funzioni all'interno dell'esercito pensate non per delle donne, per cui si trovano, per esempio, facciamo l'esempio della scuola di ingegneria,
sì,
del genio civile. Dunque si tratta di arruolamenti, cioè di persone di aspetta, com'è la parola che non me la ricordo, ingaggiano delle persone che sono principalmente sono artigiani,
sì,
oppure degli ingegneri. Il lavoro è più complesso e più pesante anche dal punto di vista fisico e quindi non attrae le donne, ed è questo uno dei principali motivi per cui non vengono lamentate la scarsa attrattività delle professioni nell'esercito. Aggiungo che la nostra ministra della difesa si è data come obiettivo nel 2024, ci sarà la giornata di orientamento che attualmente viene fatta per l'esercito per i nostri figli maschi, che verrà fatta per le donne, quindi c'è già questa previsione dell'anno prossimo, quindi siamo qui.
C'è una giornata di orientamento per l'esercito per tutti?
No.
Verranno
aggiunte l'obbligatorietà, okay, per le donne di partecipare alla giornata di orientamento.
Adesso ho capito.
Eccoci. Io devo dire che mi piacerebbe sentire l'opinione degli ascoltatori, perché ho una mamma che conosco, la quale ha una figlia grande che ha optato per questa carriera. Le testimonianze raccolte nell'articolo in cui siamo partiti dice che effettivamente respirare in famiglia, c'è la testimonianza di una signora che fa la macchinista alla scuola del genio civile in Argovia, Dominique Scheren, la quale ha scelto il servizio nel corpo del genio civile perché suo padre ha prestato servizio nell'esercito.
Sì, una professione di famiglia,
ispirazione,
insomma.
Ispirazione, sì. Eccoci, per cui lei dice: come donna nell'esercito, uno, devi dimostrare di più a te stessa, per cui devi essere particolarmente motivata. E naturalmente lei dice: finché rimarremo come delle mosche bianche, perché se parliamo dello 0,7 poi trasformato in 1,4, chiaramente
percento,
è una percentuale,
sì,
del 4%,
sì, sì,
rimane comunque. Quindi finché rimangono delle mosche bianche sarai sempre qualcosa di speciale.
Sì, e di guardato come un, non dico
diverso,
ma sotto osservazione.
Esatto, sotto osservazione.
Se sono un po' di più ti confondi di più nel numero. Ok, sentiamo che cosa ne pensano gli ascoltatori. Se volete scriverci durante David Bowie con la sua Heroes, 0763211113. Vedo che stanno arrivando ancora una valanga di messaggi che riguardano il telelavoro, in particolare il fatto che ne sono arrivati copiosi su questo tema, che se una persona lavora da casa si rischia un po' l'isolamento, qualche collega, un confronto ci vuole. Allora, un po' di reazioni che è arrivata riguardo a questo fatto. Dimmi, Enrica, se ho capito correttamente. Dunque, la consigliera federale Viola Hammerd dice, lo dice dall'inizio del mandato, sono necessarie più donne nell'esercito. L'obiettivo era avere entro il 2030 il 10% di donne in servizio. Siamo ancora molto lontani come i numeri da questa cifra. E quindi naturalmente l'esercito lo fa sempre, anche senza questo preciso intento, si promuove, ricorda che insomma c'è questa possibilità. Ci sono delle giornate di orientamento, abbiamo detto che ci sarà proprio una giornata di orientamento dedicata alle ragazze.
Esatto, no, la giornata di orientamento, sì, diventerà obbligatoria, okay, anche per le ragazze.
Ok, e qui su questo discorso dell'obbligatorietà, un ascoltatore dice: se parità deve essere, allora dovrebbero farlo obbligatorio ragazze e ragazzi. Per un discorso di parità, sì, dice l'ascoltatore.
Avulso dalla realtà, però, perché per il momento non ci sono le strutture atte ad accogliere i due sessi nell'esercito, per cui ci sono anche delle funzioni e delle strutture, e l'esercito è stato concepito e strutturato attualmente è nato per gli uomini. Chiaramente non si può attualmente dire ok, obblighiamo anche le femmine come obblighiamo i maschi, cioè non è una cosa estranea alla realtà, cioè è un discorso solamente teorico. Pian pianino, passo dopo passo, ci si dà degli obiettivi, allora quelli possono essere raggiungibili, cioè il 10% entro il 2030, fra 7 anni magari ce la possiamo fare, si parla di praticamente di un fare 9 volte in 7 anni.
Eh sì. Arriva anche l'idea da parte di chi sta vivendo questa situazione. Sono la mamma di una giovane donna che è militare professionista. Vedi? Sono d'accordo con la giornata informativa, quella a cui appunto facevi riferimento adesso Enrica, dice però a mio parere non è una cosa adatta a tutte, ma così come mi viene da dire, neanche andare a correre o nuotare è adatto a tutti, neanche cucinare è adatto a tutti. Cioè,
questa è un'affermazione.
Lo so che l'ho proprio banalizzato,
no,
il discorso,
ma è
però
corretto, io sono d'accordissimo con la signora, dice non è adatto a tutte, qualunque professione non è adatta a tutti, cioè, quindi dipende dalle aspirazioni, dall'attitudine, dalla volontà, insomma dipende da tantissimi, da ciascuna persona.
Io finirei solo con un'ultima considerazione che probabilmente hai rilevato anche tu, che dicevano, chi ha ragionato su questo prestare servizio nell'esercito per le donne, che l'attuale situazione politica globale potrebbe essere un motivo di avere nuovo interesse anche da parte della popolazione femminile. Io a questo aspetto non avevo pensato.
Sì, certo, in un'ottica di aumentare l'organico delle persone che siano parte dell'esercito, io auspico che non sia una delle motivazioni che spinga le ragazze ad arruolarsi. Ecco.
Però rilevo che è stata fatta questa riflessione a cui io non avevo pensato.